Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. Io penso che su questo proverbio abbiamo qualcosa da confidarci, perché questa settimana, a proposito dei proverbi riguardanti il cuore, i nostri movimenti di cuore, ho visto che ci siamo trovati un po' silenziosi, probabilmente è un po' complicato conoscere il nostro cuore, no? Cioè è un po' complicato il nostro cuore, quindi è difficile conoscerlo. Allora, il proverbio dal versetto 29, capitolo 14. Guardo la traduzione perché... Chi è paziente ha grande prudenza, chi è iracondo mostra stoltezza. Il fatto che noi occidentali concettualizziamo le cose, questa è stata una grande conquista, cioè noi le cose in genere le trasformiamo in idee. Invece i popoli orientali, il popolo di Israele in particolare, parlava sempre in termini concreti, corporei. Cioè è dalla Grecia che viene il concetto, no? Poi i latini hanno formulato tutti i concetti giuridici. L'Occidente poi ha dato la ragione. E invece i popoli orientali, quando parlavano di qualcosa, lo riferivano sempre a qualcosa che riguardava il corpo, qualcosa di concreto. Per esempio, noi diciamo: chi è paziente, la pazienza dimostra grande prudenza, chi si arrabbia mostra stoltezza. Invece loro dicevano, non dicevano l'uomo paziente, dicevano l'uomo che ha le narici lunghe, cioè l'uomo che respira lento, che ha il respiro profondo. Sapete che noi andiamo a fare yoga per abbassare il diaframma e fare il respiro, perché respiriamo tutto da qui, no? Di stomaco, stomaco alto. Invece il respiro profondo, che dà più forza, più calma, più possesso di sé, deve sfruttare tutta la respirazione, quindi dalla pancia, no? La ginnastica yoga, noi la chiamiamo ginnastica, no? È tutto un esercizio di respirazione. Ecco, sta gente qui parlava in questi termini. Uno che ha l'anima larga è perché ha il naso lungo, le narici lunghe, ha una respirazione lunga. E questo corrisponde alla calma, alla flemma, al controllo, al dominio di sé, no? Nella lettura sapienziale egiziana questa stessa idea, no? L'uomo calmo che domina se stesso, preferisce esprimerlo in termini di silenzio, l'uomo silenzioso che parla poco, no? Che aspetta prima di parlare, no? Allora, chi ha le narici lunghe e respira profondamente, lentamente, è longanime. Longanima vuol dire ha l'anima lunga. È paziente, è calmo e paziente. No? Questo tipo di uomo ha molte chance. Evita di dire stupidate in genere, perché le stupidate sono quelle che escono così, no? C'è la mancanza di controllo, è dovuto al fatto che si reagisce subito, si lascia poco spazio, si butta fuori subito, no? Per esempio nelle discussioni, chi ha le narici lunghe, che ha l'anima lunga, no? In genere vince, perché resta calmo, capito? La calma, anche se non hai niente proprio da dimostrare, la calma è già una vittoria. Cioè, in genere si litiga perché ti arrabbi anche te, l'altro si scalda, tu ti scaldi. No. Se uno dei due riesce a star calmo, su una stele in Egitto si trova questa scritta: ho ottenuto tutto questo, è uno che si è fatto il monumento, no? Dice, ho ottenuto tutto questo grazie al silenzio, grazie al mio silenzio. E ancora si trova quest'altra scritta, la casa di Dio ha orrore dei rumori. Cioè, nelle chiese c'è silenzium, no? Le chiese sono rimaste uno dei, non sempre purtroppo, ma sono rimaste uno dei pochi posti che invitano al silenzio, perché tutto il resto invece è rumore, no? Non stai neanche dal barbiere senza musica, no? Non voglio dire, no, ci fa paura il silenzio. Beh, questa nostra società così rumorosa, che deve riempire subito con qualcosa, accendi la radio, no? Se sei da solo devi accendere la radio, se no è insopportabile, no? E è una società che ha il naso corto, capito? Ha l'anima corta, respira in fretta, è ansiosa. Non so se vi ricordate quel passo di Coelet. Non essere precipitoso con la bocca, e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio. Beh, se tu fossi davanti a Dio staresti un po' zitto, no? Cercare di capire dove sei, chi sei. E invece chi ha l'animo più corto, ha i nervi più fragili, ha anche il soffio più corto, le sue parole sono precipitate. Non hanno il tempo di formarsi. E lui, non avendo respiro, rischia di soffocare, è agitato, è ansioso. E perde sempre. Un tipo così perde sempre. Dico perde con la vita, no, mica. Perché l'impulsività lo rende perdente, anche se fosse intelligente, si comporta da sciocco, uno precipitoso. Anche se ha ragione, la sua collera gli dà torto, chi è iracondo mostra stoltezza. Pensiamo a come il dilatare le narici, allungare l'anima, cioè questo nostro lavoro su noi stessi, della pazienza, no? Come in realtà faccia posto a delle cose grandi, molto grandi. Faccio un paio di esempi, due o tre esempi. Per esempio, pazienza vuol dire patire anche. Sapete che normalmente il patire non ci piace proprio. Il dolore di qualsiasi tipo. E però l'atteggiamento semplicemente di cacciar via il dolore, saltargli addosso subito, di medicalizzarlo subito, impedisce di farlo passare nell'anima. Un'anima corta, cioè la sofferenza va anche sofferta, il soffrire è un'esperienza umana profonda. Se tu hai l'animo corto e non lo ospiti il soffrire, non fai quell'esperienza lì, sei meno uomo, molto meno uomo, perché poi non capisci un sacco di cose, no? Oppure, altro esempio di una grande cosa che può essere ospitata se allunghi l'animo, no? Il tempo. Sapete, la pazienza è un aspetto della speranza. Però se uno è troppo frettoloso, dice, vabbè, insomma, passati 2 minuti, non è arrivato, basta. Ovviamente mi riferisco alla grande speranza, no? Che non arriva mai e che è minacciata. La forza di sperare nel tempo si chiama pazienza. La perseveranza nasce dalla pazienza. L'impaziente cancella la speranza piuttosto, dice ci penso al momento e basta, no? Oppure un'altra cosa grande che viene ospitata nell'animo lungo è l'accoglienza degli altri. Cioè la pazienza è la capacità di fare spazio in noi agli altri. Se sei impaziente, tu gli altri li scappi, li sfuggi, non li ascolti, non ti interessa. Continui a esprimere solo quello che tu vuoi, quello che desideri. Ma sei un povero uomo, no? Fare spazio all'altro, anche quando l'altro lo patisci, ovvio, l'altro si patisce sempre un po', ma se tu non patisci l'altro, neanche lo scopri, neanche lo conosci, neanche lo ami. Nella pazienza possederete le vostre anime, è scritto nella scrittura, no? È ripreso poi nei Vangeli. Nella pazienza possederete le vostre anime, se no le anime sono vuote, o sono piene di sé, che è come niente, è come uno che gioca con lo specchio, no?